In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta
iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.
11:28, inizio zoppo per il mio collega di trasmissione a cui ho troncato le cuffie e stavo un mio tentativo di escluderti dagli studios qua di Blackout. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiornissimo.
Puntata mini, puntata un assaggio di puntata di Stacca Stacca oggi, che a nostro malgrado, dall'alto della nostra generosità, ci siamo offerti di cedere questo spazio, perché sapete che siamo sempre, abbiamo questa grande ambizione di riuscire a fare una trasmissione sempre più piccola. Siamo forse l'unica trasmissione che chiede sempre meno posto su questo palinsesto.
Meno posto, meno spazio e anche meno centralità, diciamo.
Quindi se volete venire a trasmettere con noi, occupare un pezzo del nostro palinsesto, venite pure, non vi trattenete. E con questo sono le 11:29, noi copriremo due argomenti in questa puntata 236-346-6673-263 per entrare in contatto in diretta con Blackout, radioblackout.org, dove trovate i podcast, lo streaming e tutti i modi che potete trovare per ascoltarci. E allora io ti chiederei come vogliamo ordinare quegli unici due argomenti che abbiamo. Incominciamo con il sollazzo dei
incominciamo con l'intervista, che insomma il nostro relatore dovrebbe darmi l'ok a procedere a brevissimo.
Ma vadi pure, ci prendiamo un pezzo allora.
Ci prendiamo un pezzo. Io qua vedo della musica, quindi non lo so. Vado.
Non si sbaglia mai con la musica.
Non c'è musica brutta. Lei dice.
No, non c'è, io rimanderei Carabiniere Spara, così per il nostro passato.
torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dovremmo avere qui all'altro capo del telefono il nostro interlocutore di questa puntata. Pronto, ci senti?
Sì, buongiorno, buongiorno.
Perfetto, noi ti sentiamo pure perfettamente. Allora, è con mio enorme piacere che vi presento Alessandro Polidoro, un avvocato che adesso è stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Berlino, si occupa di diritto dell'informatica e di, insomma, in generale di diritto penale. È stato anche un attivista digitale in alcune recenti cause che sono passate davanti al Garante italiano, e oggi ci parleremo insieme a lui del nuovo DDL sulla cybersicurezza. Ciao Ale.
Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di tornare alla vostra trasmissione.
Allora, partiamo un po' dal definire e parlare del DDL cybersicurezza che è stato approvato dal Senato a fine giugno. Diciamo che anche se il nome è abbastanza esplicativo, vorrei iniziare dal chiederti cosa viene trattato da questo disegno di legge.
Sì, beh certo, il disegno di legge, che poi è tutti gli effetti una legge ordinaria, a questo punto l'iter legislativo si è concluso con la pubblicazione a luglio di questa nuova normativa. Una normativa è stata voluta dall'attuale governo, in particolare dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ci sono varie, diciamo, disposizioni che in generale puntano al rafforzamento della cosiddetta cybersicurezza nazionale, e c'è particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati informatici, in sostanza. Quindi si parla per esempio di queste nuove procedure per la resilienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e anche del settore finanziario. Per esempio è istituito questo obbligo di segnalare tempestivamente gli incidenti di cyber security all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un po' similmente a quello che succede quando ci sono dei data breach, no? Che devono essere segnalati al garante della privacy. Si parla di nuovi standard per i contratti pubblici legati alla cybersicurezza, perché come sappiamo in più occasioni il cosiddetto perimetro di sicurezza cibernetica nazionale è stato dimostrato, diciamo, claudicante, e sono dunque stati introdotti dei nuovi standard affinché i nuovi contratti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture di cyber security.
Sì, anche, scusate, interrompo, anche le recenti notizie, la cronaca più recente ci ha dimostrato che in effetti lo stato di salute interi ministeri, addirittura della Guardia di Finanza, non sta messo così bene sul lato informatico, diciamo.
Diciamo che c'è ancora tanto da fare, questo è sicuramente un tentativo del governo di segnalare un'attenzione. Poi insomma, ci sono vari modi di apprezzare questo specifico tentativo nel contesto generale delle misure che potevano essere implementate. Sicuramente è interessante vedere come questa nuova legge rafforza anche la collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo e la Banca Italia, l'interazione tra questi enti e il nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si parla proprio di strutture dedicate alla cybersicurezza, dove proprio le pubbliche amministrazioni dovranno istituire un referente unico che interfaccia in realtà con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e viene anche introdotto nuove norme riguardo l'accesso alle banche dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Se qualcuno di voi ha seguito altre vicende di cronaca giudiziaria, sono note, appunto, ci sono stati vari casi di usi e abusi di queste banche dati che sono in dotazione delle pubbliche amministrazioni da parte dei dipendenti stessi. Ci sono molte sentenze di Cassazione in merito all'accesso abusivo al sistema informatico, diciamo, posto in essere dal pubblico ufficiale. E poi in generale, che forse è la parte che ha fatto drizzare le antenne a tutti di più, è questo tema dell'inasprimento delle pene per alcuni dei più diciamo famosi reati informatici, e l'introduzione di alcune altre fattispecie di reato, sempre appunto da annoverare nell'alveo dei reati informatici propri, cioè ossia i reati che si possono fare solo attraverso strumenti informatici.
Certo, visto che l'abbiamo nominata di sfuggita prima, vorrei chiederti se ci puoi presentare un po' meglio quella che è la CN, questa nuova figura dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Certo, sì, no, è assolutamente importante chiarire questo, perché sarà poi la figura di punta per l'applicazione della normativa che abbiamo appena descritto. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è stata istituita relativamente di recente, nel 2021, c'era il governo Draghi, se ci ricordiamo. Nell'estate del 2021 ci fu un decreto legge varato a giugno e poi approvato con legge ordinaria ad agosto, in cui viene istituita l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ha varie funzioni nel corso, diciamo, dalla sua istituzione ad oggi ci sono stati alcuni passaggi, chiamiamoli formali o comunque necessari, preparatori alla sua operatività. In particolare le aree in cui opera sono ovviamente quella di esercitare le funzioni di autorità nazionale in materia di cyber security, si affianca dunque alla preesistente Agenzia per l'Italia Digitale, che pure era
grande memoria, che salutiamo, cogliamo l'occasione per salutare, che tanto ci ha dato da dire in questa trasmissione, ci ha permesso di andare avanti per molti mesi, quasi anni.
Sì, probabilmente avremmo dovuto chiudere baracca se non era per loro.
Vabbè, no, ci sono, per fortuna, le notizie, diciamo, di diritto all'informatica in Italia non mancano, nel bene o nel male. Sviluppare diciamo le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, quello che viene riportato su alcuni testi del sito stesso dell'agenzia, è un po' quest'altra funzione, diciamo, un po' ampia, varia e variegata, che ci fa capire che sicuramente il tema è che quando ci sono incidenti di sicurezza informatica è qui che l'agenzia deve intervenire, cercando di prevenire, monitorare e ove nulla più possibile, almeno mitigare questo tipo di incidenti. E poi ovviamente dovrebbe in generale aumentare lo standard sia delle infrastrutture della sicurezza, cioè quindi proprio la sicurezza dei sistemi informatici in dotazione dello Stato, e contemporaneamente contribuire allo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche nel paese. Quindi si parla proprio di questo tema della forza lavoro, che si deve informatizzare sempre più e diventare sempre più capace da un punto di vista di cybersicurezza. Non a caso, infatti, questa forse è l'ultima cosa che si può dire di questa agenzia, è diventato l'interlocutore unico nazionale diciamo tra i soggetti pubblici e privati quando si tratta del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico che stavamo menzionando anche prima, facendo riferimento quasi direttamente anche al governo, perché immaginate che, anzi considerate che il direttore generale dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale è anche il segretario del Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, quindi ha un canale di comunicazione diretto con la Presidenza del Consiglio e ha funzioni di consulenza, di proposta e di vigilanza in materia di politica di cybersicurezza, quindi può anche promuovere e consultare il governo, promuovere norme e linee guida e diciamo offrire consulenza al governo su questi temi.
Su questi temi, certo. Infatti, giusto per aggiungere una postilla, se diciamo che, giusto per farci capire a chi è all'ascolto, come perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si intendono tutte quelle proprietà, quelle infrastrutture che sono considerate critiche, come per esempio reti telefoniche, reti elettriche, sistemi industriali delle cosiddette industrie essenziali, eccetera eccetera.
Sì, le industrie, diciamo, settore strategico, non dimentichiamoci che in Italia noi abbiamo una delle più importanti società al mondo anche in materia, diciamo, produzione di strumenti per la difesa.
Certo, anzi probabilmente che ci sia, come dire, un doppio passaggio fra ex elementi di Leonardo e dipendenti di ACN non è così improbabile. Fra l'altro, se non ricordo male, l'attuale direttore di ACN aveva fatto carriera nei Vigili del Fuoco ed è stato diciamo introdotto come dipendente, come anzi sarebbe meglio dire come amministratore pubblico, dallo stesso Ministero degli Interni. Tornando però al DDL cybersicurezza e in particolare a quello che menzionavamo prima, quindi ai nuovi reati informatici che vengono introdotti, Possiamo, giusto così un attimo, parlare di quali sono questi nuovi reati che vengono introdotti?
Sì, certo. Dunque, contemporaneamente con questo, questa nuova norma sono stati introdotti nuove fattispecie di reato e significativamente inasprite le pene per altri reati già esistenti. Per quanto riguarda questi nuovi reati, mi permetto di, diciamo, dirlo con un certo tono, perché ogni volta che viene introdotto un nuovo reato, parlo anche, diciamo, da avvocato penalista, ci si chiede sempre se si punta a questa ipertrofia del codice penale, a questo volere introdurre nuovi reati laddove magari il codice penale era già in grado di sanzionare certe condotte, e magari è solo un gesto politico per dire adesso ci occuperemo più approfonditamente di questo. E lo dico perché, per esempio, andiamo a vedere, viene introdotto questo comma 2 ter all'articolo 640 del codice penale, che per chi non conoscesse, non ricordasse gli articoli a memoria, è quello che prevede la fattispecie di truffa. E con il comma 2 ter si parla esplicitamente della truffa online. È un fenomeno, diciamo, noto, che avviene da possiamo dire, a questo punto vuol dire, ai decenni, e che seppur con difficoltà veniva già perseguito nelle sedi di giustizia. Qui in questo caso quello che viene detto nella fattispecie è che se il fatto della truffa è commesso a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l'identificazione dell'attore, diciamo, del soggetto che poi viene a essere questa condotta, la pena è da 1 a 5 anni, eccetera, eccetera. Quindi immaginiamoci magari tutti quei casi della famose truffe online, dove uno si finge qualcun altro, magari si fingono dell'assistenza clienti, oppure nell'ultimo paio d'anni, in particolare con l'AI, si è sentito tantissimo di queste false telefonate dove una persona chiama qualcun altro fingendosi un parente, magari un figlio, una figlia, e camuffando la propria voce, dice: ho bisogno di aiuto, mandami immediatamente dei soldi a questo conto, sono in difficoltà. E alcuni parenti meno attenti possono, oppure semplicemente, diciamo, sensibili a questo tipo di sollecitazioni, impulsivamente tende poi ad accettare la richiesta di denaro o quel che sia.
Certo.
E questa è una. E poi c'è anche, diciamo, l'altro che salta un po' all'occhio è quella che viene chiamata estorsione cibernetica, che in altre parole sarebbe ransomware, se vogliamo utilizzare questa parola inglese. All'articolo 629, che è l'articolo del codice penale che prevedeva già il fenomeno di estorsione, si aggiunge questo comma 3, in cui si dice che nel momento in cui vengono poste in essere alcune famose, cioè un elenco di preesistenti reati informatici, tra cui l'accesso abusivo al sistema informatico, per esempio, si dice: se questo tipo di condotte vengono fatte con la minaccia di compierle, oppure ponendole in essere fino in fondo, costringendo taluno a fare o non fare qualcosa, quindi questa è la dicitura classica dell'estorsione: io ti forzo a fare o non fare qualcosa sotto minaccia di violenza, ripercussioni, eccetera, eccetera. In questo caso si tratta di invadere il tuo sistema informatico, o avendolo invaso e poi utilizzo questo mio vantaggio ingiusto per ottenere, qui si dice appunto, un ingiusto profitto. Il ransomware è proprio questo, ti contamino il computer, te lo blocco e poi ti dico: se vuoi ricominciare a utilizzare il tuo computer, la tua banca dati, quel che è, mi devi pagare
un riscatto, certo, da quella la parola.
E la
certo.
pena in questo caso è da 6 a 12 anni, che stiamo parlando di numeri altissimi,
certo.
numeri parecchio alti. E in un certo senso questo ci fa anche da volano per parlare di inasprimento delle pene, perché in molti casi, per esempio nel caso dell'accesso abusivo al sistema informatico, si è passati da 1 a 5 anni, adesso a 2 a 10 anni. Per la detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature che possono essere usate per fare questo accesso a sistemi informatici, si è passati a una pena dai 2 ai 6 anni quando è commessa dai pubblici ufficiali. Per la detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni, conversazioni telefoniche, si è passati a una pena dai 2 ai 6 anni. E così via, diciamo, l'elenco continua, se possiamo andare avanti, anche per quanto riguarda l'intercettazione stessa, si passa a una pena da 3 a 8 anni in alcuni casi. e addirittura da 4 a 10 anni in altri casi, con riferimento poi ad alcune fattispecie sono state cambiate delle parole chiave, per esempio uno degli elementi di reato non sarà più il semplice fatto di ottenere un profitto, ma di ottenere un più generico vantaggio, e questo è interessante perché sicuramente ancora una volta è uno strumento per ampliare la forza punitiva e le condotte sanzionabili penalmente da parte dello Stato, ma in altre parole si riconosce come spesso il furto di informazioni, l'intercettazione di conversazioni non venga posto in essere per il mero chiamiamolo profitto economico, ma può essere anche un altro tipo di vantaggio, un vantaggio chiamiamolo strategico o informativo, no? Ottenere certo. in maniera clandestina un'informazione. E qui mi permetto di dire, dove poi saltano anche un po' fuori dei campanelli d'allarme ancora una volta, perché pensiamo ai whistleblower,
esatto.
che spesso il governo stesso, anche i precedenti governi, hanno voluto lodare per il loro impatto sociale in alcune circostanze. Sicuramente nel contesto dell'Unione Europea la figura del whistleblower è una figura tutelata in alcune circostanze. Ci si chiede come sarà applicata e quale sarà l'interpretazione nelle sedi di giustizia di questo concetto di profitto, di vantaggio,
sì.
Laddove il vantaggio nell'ottenere questa informazione viene sì fatto, ma viene fatto a un fine, chiamiamolo, di bene pubblico, di bene collettivo.
Esatto, che non è nemmeno riconducibile poi, come dire, allo spionaggio, appunto, come dicevi prima giustamente te, all'ottenimento di informazioni di interesse individuale o di interesse strategico, ma a conoscenza pubblica.
Cioè, parliamoci chiaro, quando ci sono dei whistleblower c'è spesso e volentieri qualcuno che in seconda battuta ne beneficia da un punto di vista individuale.
In alcuni casi
c'è anche solo l'aspetto, diciamo, non legato all'interesse del bene collettivo, all'interesse della sfera pubblica. Però ci sono pure dei casi in cui, diciamo, se non fosse stato per i whistleblower noi saremmo rimasti a vivere nell'ombra, voglio dire, non devo certo dirvi io i nomi di famosi whistleblower che hanno poi cambiato il mondo e l'hanno cambiato per il meglio, diciamo, portando alla luce nefandezze, spesso anche condotte illecite che venivano poste da figure anche collocate molto in alto. Ma basti pensare banalmente a tutte le persone che magari hanno il coraggio di chiamarsi fuori da dei business model, dei modelli di business, di impresa che sono dannosi o che sono illeciti di per sé, ma che non sono ancora stati scoperti. Insomma, ci sono esempi che grandi e piccoli.
Sì, poi per estendere un po' questo, io ho l'impressione che con questa legge si allarga un po' quella coperta che fino a ieri lasciava un pochino uno spazio di manovra sostanzialmente a chiunque non faceva danni seri, cioè nel senso, se non c'è il denaro, se non c'è qualcosa veramente di pesante, dimostrabile immediatamente, sì, magari vai anche a processo, magari commetti anche un reato, però tutto sommato rimani in una zona grigia dove, per carità, andare in tribunale non piace a nessuno, però anche, nel senso, parliamo di pene, di cose, dove uno rischia fino a una certa, poi sarebbe bello non dover rischiare comunque, però io penso moltissimo attivismo in generale, ma anche una parte di giornalismo non riconosciuto dagli albi, magari c'è tante cose che avvengono e che vengono scritte su internet che rimangono in questa
esatto.
zona grigia. Alla fine questa legge sembra un po' tentare di prendere tutta questa zona grigia di più o meno agibilità, a seconda di quale sia la propria, diciamo, personale sensibilità, e portarla invece dentro la persecuzione della delinquenza grave. Poi insomma, sono tutte categorie che ci stanno fino a una certa, però insomma, per farci capire.
Ma no, ma certo, è molto corretto quello che dici. Io probabilmente, piuttosto che utilizzare la metafora della coperta, in questo caso utilizzerei proprio la catena delle manette, perché teniamo quasi a lunga proprio questa possibilità di sanzionare con la massima poi sanzione che lo Stato può emanare, quindi la sanzione penale, no, della reclusione in molti casi, sempre più condotte e sempre più fattispecie. Ora prendete questa frase che sto per dire molto a spanne, perché dipende da caso per caso, ma in linea generale, come principio giuridico fai da te, ogni volta che vedete che la pena supera i 4 anni
esatto.
È praticamente impossibile chiederne la sospensione.
Esatto. E soprattutto misure alternative, che comunque quello su cui poi spesso molta gente si muoveva, cioè dire sì, ok, però se la pena massima è 5, realisticamente massimo 4, va bene, no? Nel senso, se invece la pena massima inizia a essere 8-10 anni è un altro discorso.
Ma invece per voi che avete, voi due che avete letto entrambi diciamo, un po' meglio il testo, mi viene la domanda su... Per quanto riguarda la parte di stalking e di una serie di reati che invece in questi anni comunque avevano creato un buco nero giudiziario, anche perché non erano, cioè non c'erano neanche gli strumenti, c'è qualcosa lì dentro?
Sì, questa è la parte più interessante sinceramente, perché ovviamente si fa presto a dire di, diciamo, lo Stato mostra i muscoli, introduce maggiori pene, nuove fattispecie, c'è tutto questo anche, diciamo, sofisticato concatenamento dei vari articoli che vengono introdotti con quelli preesistenti. E poi almeno io faccio un'osservazione, diciamo, anche sulla base di quelle che sono le tematiche del mio lavoro, e spesso mi occupo di casi legati alla violenza di genere online. Mi sorprende, quasi, diciamo, mi delude notare che il governo non abbia dato la stessa attenzione, non abbia coinvolto in questa ristrutturazione dell'architettura della parte informatica del codice penale reati come recentemente tra virgolette, perché era il 2019, il reato di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, quello che viene comunemente ed erroneamente definito come revenge porn, oppure anche il cyber stalking, come stavamo dicendo, gli atti persecutori, come vengono definiti dal codice penale quando poi avvengono online, diventano cyber stalking, e neanche quelli sembrano essere stati toccati da questa riforma. È quasi una nota stridente, perché lo sappiamo, è alle cronache, primo ministro Giorgia Meloni è stata coinvolta in un caso di cosiddetto abuso sessuale basato sulle immagini, in inglese image based sexual abuse, quel famoso deepfake, quel falso generato con l'AI dove la si ritrae falsamente in degli atti sessuali di natura esplicita. C'è un caso attualmente in corso dove la Premier Meloni è parte offesa. Quindi dovrebbe essere un tema sul quale ci si sarebbe aspettato non soltanto la grande copertura mediatica che giustamente ha avuto, ma anche poi una conseguente e coerente attenzione sul profilo, chiamiamolo, legale, giudiziario, giuridico, come preferite. È una delle osservazioni che, diciamo, lascia un po' sorprendere, ma in generale non sorprende e non sorprende, specialmente per gli addetti ai lavori, perché si sa, quando lo Stato aumenta le pene, introduce nuove fattispecie, l'ho detto anche prima, lo fa per mostrare i muscoli, per dare questo senso di forza e in altre parole anche per generare una sorta di effetto deterrente. Ma è un'illusione, e questo è noto sia da un punto di vista, chiamiamolo, scientifico e accademico. Si sa che l'inasprimento delle pene in quanto ai numeri poi non è che poi abbia questo effetto deterrente circa la criminalità. Lo voglio spiegare con una battuta: non è che uno prima di fare un reato dice aspetta, fammi andare a vedere sul codice di procedura, sul codice penale quanto rischio, che vediamo se il gioco vale la cadenza. Non è così, non funziona. E poi più in generale, come scelta di politica criminale, proprio come posizionamento politico, dato lo stato attuale delle carceri in Italia, perdonatemi questa digressione, ma è proprio irresponsabile avere un approccio alla materia penale così giustizialista, che ha sempre questo sottotono, questo retrogusto, buttate la chiave, passateli via. Vi ricordate la retorica della politica? Usava spesso questi termini.
Sì, immagino che poi dopo sia stata anche parte della loro campagna elettorale, ma, che non ho seguito particolarmente, però immagino che si incastri anche bene poi nel discorso appunto della sicurezza, eccetera, eccetera.
Sì, e volevo fare un'osservazione anche proprio in chiusura su questo, in che modo quello di cui stiamo parlando poi è visibile anche nelle modifiche che sono state apportate. Sono anche state introdotte queste nuove misure attenuanti, queste nuove forme attenuanti. In particolare ce n'è una che è interessante, perché si dice praticamente c'è un'attenuante introdotta all'articolo 623 quater del codice penale, che dice chi si adopera per evitare che l'attività praticamente venga, il reato venga portato a ulteriori conseguenze, e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria a raccogliere le prove, a recuperare i proventi del delitto, quindi stiamo parlando di soldi o qualunque altro sia stato il provento, eccetera, può avere uno sconto della pena. E questo è un po' un modo per guardandolo dal di fuori, è come dire: io alzo la posta in gioco in maniera tale che siamo tutti più spaventati adesso di quello che può succedermi se vengo accusato e condannato per aver commesso, o insomma essere stato accusato di aver commesso dei reati informatici, e preso dal panico faccio delle scelte
certo, sono molto più indotto a collaborare con la giustizia.
No,
poi
ma magari la collaborazione, ovviamente, poi sì, possiamo prenderci del tempo a valutare che valore ha, ma il tema è anche quante volte questa promessa di vantaggio induce le persone a anche dare ricostruzioni strumentali, no? Cioè, le persone possono mentire in diversi contesti, anche quando organizzano la propria difesa.
Certo, sì, la immagino che poi anche sul lato del recupero pecuniario delle somme sottratte ci sia anche, non lo so, poi io l'ho letta in questo senso e magari non è vero, però vedendo anche i recenti casi di cronaca ci sia anche, come dire, una difficoltà da parte dello Stato poi nel ricostruire effettivamente, anche avendo delle prove in mano, chi ha commesso cosa, o nel riuscire a ottenere i proventi, non so, per esempio una truffa con criptovalute. E su questo, quindi, avere più margine di collaborazione con chi è indagato può essere effettivamente l'unico modo, diciamo, per risolvere un'indagine.
Ma certo. Il punto, diciamo, vorrei dire in chiusura, è che poi è quello che si applica in questo caso, come in molti altri casi del diritto penale, è che questo tema di prevenire il crimine, riuscire ad avere queste misure deterrenti tramite la paura, la minaccia, l'ostentazione della forza che lo Stato può legittimamente esercitare sui propri cittadini, non è probabilmente la strada giusta, non è probabilmente quello che in una democrazia, in uno Stato progressista e progredito, i cittadini dovrebbero desiderare. Mi capita spesso di dirlo, mi piace ripeterlo anche in questa occasione: le vere misure per prevenire il crimine sono incentivare la cultura e la pubblica istruzione da un lato, in generale, per dare gli strumenti alle persone, diciamo, di inserirsi e far parte in modo funzionale della società e realizzare se stessi, e soprattutto anche poi fornire alle persone, ai cittadini, le risorse, sia che siano meramente economico, anche in senso lato, chiamiamole emotive o di vita, per condurre appunto una vita pacifica, per non doversi trovare a scappare in queste condotte di reato. Perché la Costituzione lo dice, la pena è pensata per un fine rieducativo, non per un fine...
sì, diciamo, certo, per la classifica del punitivo.
Ecco, siamo ad Halloween, ma...
Sì, fuori piove, c'è fuori piove, c'è Halloween, parliamo di carcere, di pene, tutto, infatti, allora a mezzogiorno direi che è anche l'ora di pensare invece al pranzo, non so, nel tuo caso, e, no, questo per dare un po' una chiusura, non so se hai una considerazione finale o qualcosa, se no noi più o meno le domande che volevamo farti le abbiamo estinte.
Grazie molto, è sempre un piacere chiacchierare con voi, un saluto a tutte e tutti in ascolto, alla prossima.
Ciao, è un piacere anche nostro, alla prossima.
Ciao, ciao. E con questo direi magari ci prendiamo un pezzo che non abbiamo.
No, ma ce l'avremo. Tu nel mentre di qualcosa.
No, nel mentre dico, faccio un po' di autopromozione, che
bravo,
non facciamo mai, al posto
bravo
di fare gli eventi alla fine, perché poi dobbiamo scappare un pelo prima. E, il prossimo martedì, in quella della terra toscana, facciamo una presentazione del nostro ultimo, diciamo, progetto, che è quello dell'Osservatorio Nessuno, di cui forse non abbiamo mai neanche parlato in trasmissione.
Assolutamente
no. Ma l'autopromozione a casa tua suona un po' abbastanza triste, quindi non lo faremo probabilmente mai. Ma se volete sentirci parlare dei progetti che facciamo ogni tanto, tra cui quello dell'Osservatorio, ci hanno invitato a questo spazio, che è uno spazio super carino, che è lo spazio Golem, che è uno strano incrocio tra i vecchi Linux User Group e un A-Club. Sembra mega carino. È martedì prossimo alle 21, mi sembra, a partire dalle 21:30 a Empoli. Ci sarà questa presentazione, quindi se ci ascoltate dalla terra toscana, sappiate che saremo in zona, facciamo questa presentazione con anche, penso, una cena annessa, quindi non so, nel caso scrivete allo spazio Golem, hanno un blog su linux.it, che è blog.golem.linux.it, un sacco di sottodomini. E per il resto invece a Torino, già che ci siamo, faremo la stessa presentazione ma al Linux Day. Dove? Non lo possiamo dire.
Dai, diciamolo.
No, in verità non lo possiamo dire perché non me lo ricordo. Dove cazzo?
Ah, ok, perfetto.
Cioè, oltre che non si può più dire.
Perché
niente.
Non è in un circolo ARCI.
No.
Non è in una sede istituzionale.
Non mi ricordo. Secondo me anche sì. Forse
non
una
è
una sede
a casa
istituzionale.
Di Stefano.
No, allora, aspetta.
Non è a casa di Ste?
In Corso Palestro 14, ex Collegio degli Artiglieri. Beh. Più non so bene.
Non so cosa ci sia, però insomma.
Vediamo se siamo stati dentro l'asticella. 12, tu il pezzo ce l'hai?
Sì.
Direi,
sì,
prendiamoci un pezzettino e poi l'ultima notizia.
Oh, il nostro studente di filosofia ti ha detto che non devi dire prendiamoci un pezzo, sembra un craccomane.
Giusto, è vero. E comunque, chi lo dice lo fa. Vorrei solo dire.
A presto. Thank you. riprendiamo con le dirette qui su Radio Blackout
negli ultimi minuti dell'ultima puntata di Stacca Stacca. Probabilmente
sì, allora ci è stato fatto sapere comunque che verremo defenestrati per aver nominato il collegio degli artiglieri qui in diretta.
È andato così, ma in fondo siamo una trasmissione scomoda che è scomoda soprattutto ai poteri forti, ma d'altronde non siamo gli unici in Italia a ricoprire, a dover fare questo sporco lavoro, no, a doverci sporcare le mani. Chi altro? Cioè così a ruota libera, chi lotta contro i poteri forti?
Chi è che lotta contro i poteri forti? La redazione del Foglio.it, Giuliano Ferrara e Maurizio Belpietro.
Ma se io ti dico Stroppa, nome ma solo cognome, viene in mente?
Andrea Stroppa, il più grande genio visionario che questo paese abbia visto dai tempi di Galileo Galilei.
A quanto pare in questo articolo della Stampa che ho in mano di geni visionari, cioè è molto facile diventare dei geni visionari al giorno d'oggi comunque. Ne elencano almeno 12 di geni visionari in questa...
Sono figure abbastanza inflazionate.
Sì, assolutamente, assolutamente. E poi sono tutti gli uomini più ricchi del mondo, tra l'altro. Ogni volta... articoli della Stampa è il più grande imprenditore e l'uomo più ricco del mondo, però se ne parla almeno di una decina di persone, però vabbè, questa è una questione di classifiche. Andrea Stroppa, tu lo conoscevi, vero, ai tempi di IRC?
Certo, eravamo amici, anzi ci siamo comprati la stessa felpa per andare assieme agli eventi, ci siamo beccati anche alla caserma degli artiglieri.
Era lì che
ci siamo beccati.
Ma infatti noi tra l'altro dobbiamo poi fare la puntata di review del Moca, ci siamo dimenticati un sacco di cose che dobbiamo approfondire in queste settimane. C'erano dei talk spettacolari che ripubblicheremo sul sito di Blackout.
La gente non sa di cosa stai parlando, per fortuna.
Ma va bene, comunque in fondo è un pubblico ristretto, il bello di essere una piccola famiglia che comunque rimane tutto in famiglia. Io volevo parlare di Stroppa perché c'è una notizia che ci è stata richiesta dall'informazione del mercoledì.
Sì, che comunque ci vede come dei periti esperti di questioni tecnologiche e ci dicono per favore aiutateci voi dall'alto della vostra massima esperienza a comprendere qual è la notizia che oggi ha sconquassato le prime pagine della stampa nazionale.
Noi che possiamo cavalcare l'onda. Allora, in pratica, questo Andrea Stroppa, che era ai tempi uno dei vari che è finito nell'enorme calderone di Anonymous Italia, cioè sostanzialmente Anonymous Italia c'è finito chiunque era entrato in un canale IRC.
Cioè, più o meno la discriminante era quella.
Nelle indagini, poi hanno un po' scremato, però insomma stiamo parlando di anni in cui poi avevano fatto questo enorme calderone dove per finirci dentro era veramente molto facile, e più che altro hanno preso tutti i più scarsi, vorrei anche sottolineare, perché prima, almeno in quell'ondata di cui fa parte lui, avevano preso tutti quelli che non avevano avuto nessun tipo di precauzione.
Esatto, chi sostanzialmente si era fatto beccare. Poi.
E poi tra di loro ci sono stati gli infami che hanno fatto beccare gli altri, se proprio dobbiamo ricordare più o meno come è andata la storia di Anonymous Italia. Insomma, e poi zitto, insomma, stiamo parlando di più di 10 anni fa, e non viene più cagato, non arriva più agli onori della cronaca, se non spunta come un funco a un certo punto come consulente di chi? Un altro scomodo dei poteri forti, uno che ha lottato per un'Italia più libera e liberale, se non Matteo Renzi.
Nonché anche lui un altro genio visionario, grande genio visionario, che comunque ha portato il fuoco e la ruota in questo paese sottosviluppato.
I giubbotti di pelle da Maria De Filippi, bello, non te lo ricordi?
Bello, sì.
Quando andava a votare col giubbotto di pelle.
L'avevo cancellato.
Era carino. L'unico che comunque se deve fare un incontro segreto lo fa in una piazzola di un'autostrada dove passano milioni di persone. Io non lo so, io non sono un fan del complotto, però ogni tanto ci vorrei veramente sapere come cazzo ti è venuto in mente. Cioè, a sto punto, non so, fallo in Piazza del Duomo, ma dove cazzo ti viene in mente? Ti incontri con qualcuno dove letteralmente c'è un ingorgo ogni 3 metri.
Sì, dove poi fra l'altro non viene assolutamente in mente a nessuno che possa essere qualcosa di losco, sai, politico e figura nota che parla con altro tizio, fermi entrambi davanti alle macchine in una piazzola di un'autostrada.
Ma gli si sarà bucata una gomma, e guarda caso chi è che si ferma per aiutarlo. Vabbè, per fortuna l'Italia, dopo Silvio è tutto un andare in discesa.
Comunque dai, non ci perdiamo.
Mi sono perso?
No, non ho avuto questa impressione.
Mi sembrava di avere il dono della sintesi, di essere rimasto sulla notizia. Allora, Andrea Stroppa, quindi c'è questa indagine adesso che è stata resa pubblica, che ha un po' sparigliato un po' di carte, soprattutto sui piani di governo, figuriamoci adesso la Repubblica la cavalcherà per mesi, e la notizia del fatto che c'è un caso di corruzione tra vari ministeri che coinvolge varie agenzie, e lui sarebbe stato tra i facilitatori, tra varie cordate di imprenditori, ma lui in particolare è famoso per essere un po' il braccio destro di Musk in Italia, qualsiasi cosa questo voglia dire, e avere dei contatti invece molto stretti con col governo. È stato ad Atreju insieme a, ha tenuto un dibattito insieme alla Meloni, cioè è insomma abbastanza di casa in tutte delle compagini di governo, e soprattutto di governo direi di destra. E, poi chiaramente sono, si cambia casacca molto facilmente in quei casi, però fa parte in generale di un tentativo di Elon Musk di fare vari investimenti in Italia. E sono, vengono citati insomma l'utilizzo, l'ipotesi di utilizzare Starlink a livelli ministeriali su vari piani, probabilmente sicuramente ci sono cose di Tesla integrate e tutto quanto, insomma passa un po' agli onori della cronaca. Però a noi piace il torbido, perché poi le sue dichiarazioni su su X su X Twitter insomma c'è tutta questa retorica dei perseguitati di destra, no? Che anche è tanto cara anche alla Meloni, che comunque questo gioco del vittimismo. Lui scrive: stiamo lavorando, questo a 12 ore prima della pubblicazione del, del fatto che era stato iscritto al registro degli indagati, stiamo lavorando per far diventare l'Italia grande partner di SpaceX. Qualcuno, e io ti dico anche nei palazzi, sta provando a fermarci. Fate sentire la vostra voce, popolo dell'internet.
Mamma mia, popolo dell'internet non sarebbe apparso manco a Gigi Dag sotto acidi.
Poi vabbè, la stampa chiaramente ce lo dipinge come un classico nerd, giusto perché comunque la stampa devono farci notare questi grandi pezzi di... coltivava relazioni con i pirati informatici, e poi soprattutto il suo nickname è... Claudius Neros Legion.
Una cosa che non sono assolutamente da fascio, cioè
ma per carità, cioè uno può avere un immaginario comunque per la Roma imperiale senza dover passare per fascio. Anche tu veramente hai delle...
Comunque, insomma, parliamo di un piccolo genio visionario che è sicuramente suo malgrado inciampato in un'indagine molto più grande di lui, un'indagine che ha riguardato insomma una società controllata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è, in particolare mi riferisco a Sogei, una società partecipata pubblica sostanzialmente, che si preoccupa di approvvigionare lo Stato di contratti e materiale tendenzialmente informatico o che riguarda insomma la grande sfera del digitale.
Prende grossi appalti, sono quelle classiche cordate di aziende che gestiscono enormi appalti.
Esatto. E uno dei suoi un imprenditore e un direttore di Sogei sono stati entrambi colti in flagranza mentre il primo riceveva una mazzetta da 15.000 euro dall'altro.
Che possiamo dire? Io rimango sempre scandalizzato come il valore delle mazzette in questo paese sia enormemente basso.
Sì.
Cioè, comunque 15.000 euro sei un dirigente di un'altra società.
Dicono che erano 15.000 euro ciclici ogni tot mesi.
Ah, ok, va bene.
Cioè, non era 15.000 euro una tantum.
Ah, no, ok. Anche perché, cioè, veramente, sei un alto dirigente, cioè come quell'altro che aveva venduto le robe ai russi per 5.000 euro.
Il capitano dell'aeronautica che aveva venduto
ufficiale della NATO, ma che roboso di merda. Cioè, sarà il tuo stipendio.
Stacca chiede molto di più, possiamo dirlo.
Minchia, noi non ci muoviamo proprio per... Ci devono essere almeno 6 cifre.
Sì.
Proprio, non ci muoviamo.
Cioè,
non rispondiamo neanche al telefono proprio.
Tra l'altro questo imprenditore è stato coinvolto.
Se volete mandare
indagini,
la vostra pubblicità su Radio Blackout,
contattateci. Oh, comunque chiediamo tanto, ma siamo efficienti.
Ne vale la pena. Pubblico di gente che sa spendere bene.
Comunque insomma questo imprenditore era coinvolto in un'altra indagine che riguardava un ufficiale della Marina Militare, il quale a quanto pare fra le varie cose controllava una società che non si capisce bene come questo ufficiale dava delle informazioni a tale Andrea Stroppa, che aveva sicuramente degli interessi diretti nella collocazione di Starlink in Italia, e soprattutto gli dava notizie o quantomeno comunque degli insight dall'interno della Marina sulla possibilità per le forze armate italiane di adottare gli strumenti di SpaceX, ovvero Starlink, cioè quel sistema per collegarsi a internet più o meno da ovunque. Di questa notizia non c'è poi altro granché da dire, visto che comunque anche di Stropa non si sa bene come e perché sia finito sotto indagine, però ci piaceva dirla, soprattutto perché è una di quelle persone che, come dire, se finisce nel registro degli indagati non saremo noi a dargli la solidarietà, ecco.
No, però allo stesso tempo lo sentiamo vicino, perché comunque la sua traiettoria è una traiettoria che la sentiamo molto, io almeno la sento molto dal punto di vista generazionale. Ha fatto proprio la traiettoria che tantissimi, proprio da IRC al consulente di Elon Musk, e c'è gente che fa di peggio.
Dillo, provi un po' di invidia.
No, vabbè, dai, comunque Elon Musk è noto anche per licenziare, cioè mi dà poco l'idea del posto fisso, cioè comunque quella roba dove ti devi arraffare le cose nel momento giusto.
Vabbè, certo.
Cioè, comunque a me sembra un lavoro molto più stabile andare a lavorare per Israele a fare malware, cioè comunque
certo, sì, sì,
è uno
sì.
Stato che cioè, ha degli obiettivi, l'impero del male paga sempre, cioè non so, mi sembra come posto fisso, se devi lavorare per il male, fare solo male nella tua vita, cioè preferisco un posto fisso a quel punto. Però insomma,
chi siamo noi per giudicare?
Assolutamente.
Con questo ci appropinquiamo alla chiusura di questa puntata di Stacca Stacca. Mi prendo veramente un po' un minutino per far notare due cose. La prima è che non so se sia voluto, ma se andate su gancio.cisti.org potrete vedere gli eventi della settimana. Fra questi eventi ci sono i vari concerti che animano questa tre giorni, questo lungo e imperituro weekend che ci porterà a sostenere le libere frequenze di Blackout. Abbiamo comunque, devo dire che va riconosciuto alla nostra redazione distribuita il valore di iniziare a usare gli screenshot come locandine. È una nota artistica,
senza pudore,
è una nota artistica che a cui noi diamo invece enorme valore. Vi ricordo per questo giovedì 17 ottobre qui alla Blackout House di Via Cecchi 21/A ci sarà una serata ad altissima densità a cura di Arsider Night, con una triangolazione Torino-Bristol e non so qual è il terzo punto, però vabbè, che ci porterà due collettivi